Vedere per credere.
Vedere per credere.
Grandi capolavori dell'arte di ogni tempo.
Grandi capolavori dell'arte di ogni tempo.
Vedere per credere.
L'infinito nel finito.
Da monumento funerario ad avamposto fortificato, da oscuro e terribile carcere a splendida dimora rinascimentale. A vedere per credere parleremo di un luogo, di un posto che nelle possenti mura, nelle fastose sale affrescate, nei solenni spazi, incarna le vicende di Roma e dei papi, dove la storia della città eterna e della chiesa si intrecciano e dove passato e presente appaiono indissolubilmente legati. Oggi parleremo di Castel Sant'Angelo. Ben trovati da Alessandra Petitta. Quasi 2000 anni di storia si specchiano nella massiccia mole. Quello che noi oggi chiamiamo Castel Sant'Angelo, una volta, tanto tempo fa, alla sua nascita, intorno al 123 d.C., era in realtà un sepolcro voluto dall'imperatore Adriano per sé e per la sua famiglia. Letterato e poeta di grande sensibilità, Adriano era anche un geniale architetto e fece edificare la sua tomba sulla riva destra del fiume, in una zona non lontano dalla tomba dell'apostolo Pietro, dove poi Costantino nel 330 avrebbe costruito la basilica. Il sepolcro svolge la sua funzione di tomba fino al 403. Dopodiché inizia una seconda vita nelle vesti di unica e vera roccaforte romana, un baluardo avanzato oltre il fiume a protezione della città, tanto potente da resistere agli assalti dei Visigoti e degli Ostrogoti, ma anche una fortezza contesa nei secoli da numerose famiglie romane proprio per la sua posizione strategica, tanto da essere temuta dagli stessi romani. Sono stati tanti i nomi attribuiti al castello nel corso dei secoli, però dobbiamo arrivare al 590 per poter chiamare la mole Adriana col nome che conosciamo oggi, cioè Castel Sant'Angelo. In quell'anno, infatti, a Roma infuriava un'epidemia di peste che nel 589, quindi l'anno prima, aveva fatto tra le sue vittime anche Papa Pelagio. L'anno dopo, il suo successore, Papa Gregorio Magno, organizzò una processione penitenziale per implorare da Dio la liberazione dalla peste, dal morbo. E una leggenda narra che quando il corteo imboccò il Ponte Elio sul Tevere, oggi Ponte Sant'Angelo, il Papa, che era in testa alla processione, alzando gli occhi al cielo, ebbe una visione. Sulla cima del mausoleo di Adriano andò a posarsi l'arcangelo Michele nell'atto di rinfoderare la spada, a significare appunto che l'ira di Dio si era placata. Era il 29 agosto del 590 e la leggenda vuole che da quel momento il flagello della peste cessò e la mole Adriana fu chiamata quindi anche Castel Sant'Angelo. Ancora oggi nel Museo Capitolino è conservata una pietra circolare con impronte di piedi che, secondo la tradizione, sarebbero quelle lasciate dall'arcangelo Michele quando si fermò per annunziare la fine della peste. In realtà le prime notizie che legano la figura dell'arcangelo Michele al castello si hanno qualche anno più tardi, nel 608, con Papa Bonifacio IV, e ce lo ha ricordato anche Papa Giovanni Paolo II quando il 29 settembre del 1986, in occasione della benedizione della statua restaurata di San Michele a Castel Sant'Angelo, pronunciò un discorso che fa riferimento proprio al forte legame con l'angelo. Sentiamo.
È con viva gioia che mi trovo qui nel giorno della festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, per questa significativa celebrazione del ritorno della celebre statua di San Michele Arcangelo sulla sommità di questo castello che da essa prende nome. La presenza di tale effigie appartiene infatti al paesaggio e al volto di Roma ormai da molti secoli. Le testimonianze storiche di un culto reso in questo luogo all'Arcangelo Michele portano molto indietro nel tempo. Notizie attendibili attestano l'esistenza già dall'epoca di Papa Bonifacio IV di una cappella dedicata al suo culto e situata nella parte alta di questo edificio. L'intenzione era, ovviamente, di affidare la città alla protezione di questo arcangelo, nel quale già il popolo di Israele vedeva una sua guida sicura e che la Chiesa di Cristo, nuova famiglia di Dio, poteva perciò continuare ad invocare come celeste tutore.
Così Papa Giovanni Paolo II, il 29 settembre del 1986, ricorda l'importanza del legame tra l'angelo, la Chiesa di Cristo e il castello, questo luogo la cui storia coincide sostanzialmente con quella di Roma e del papato e che porta poi nella sua struttura i segni dei mutamenti, delle sue metamorfosi. Certo è che la Mole Adriana, quando venne costruita, non aveva le sembianze del castello come lo vediamo oggi, come siamo abituati a vederlo oggi, con i quattro torrioni dedicati ai quattro evangelisti. L'imperatore Adriano, come suo sepolcro, aveva voluto un basamento di marmo quadrangolare sul quale spiccava un colossale cilindro, che aveva poi al suo centro un altro cilindro più piccolo, sul quale era piantata una quadriga in bronzo con la statua appunto dell'imperatore raffigurato come il sole. Il sepolcro poi era collegato con la sponda opposta del Tevere e dunque era collegato al resto della città dal Ponte Elio. Questo era un ponte concepito proprio in funzione del Tempio di Adriano, perché costituiva poi l'unica via di accesso al monumento. Il ponte stesso ha subito notevoli modifiche. Noi oggi lo conosciamo con il nome di Ponte Sant'Angelo proprio perché fu ornato da 10 angeli simboleggianti la Via Crucis nel 1668 sotto la guida del Bernini, che scolpì lui stesso poi diversi angeli, come l'angelo per esempio con il cartiglio in mano e poi altri due angeli che oggi si trovano nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte. Quindi nel corso dei secoli la struttura originaria sia del sepolcro sia del ponte si è modificata moltissimo, si è trasformata, ne è venuto fuori un luogo carico di valenze simboliche e di stratificazioni storiche. Nel 1090 il vescovo di Lucca, un certo Rangerio, ci lascia una testimonianza non solo dello spirito, dell'atmosfera dell'epoca, ma anche del luogo, una testimonianza rara, preziosa, perché unica nell'arco di una quindicina di secoli a darci proprio precise indicazioni sulla struttura della Torre di Crescenzio, come era chiamato allora Castel Sant'Angelo. Ovviamente ne ascolteremo solo una piccola parte dalla voce di Rosario Tronnolo.
Su questa pianura vasta e aperta, presso cui scorre il Tevere che la bagna, si innalza la mole, con forma diversa ma con identico marmo, e il suo cerchio corre all'intorno come se avesse misurato il cerchio del mondo. Nel mezzo dell'edificio c'è pace e silenzio. Ne spaventa il fragore della battaglia. Tuttavia anche qui c'è grande schiera d'armati e le postazioni più in basso si sentono tranquille per la protezione di quelle superiori. La protezione del cielo, che sta nell'alto, fortifica questa roccaforte e l'angelo vi monta altissima guardia. Questo edificio ha superato incolume gli assalti del tempo e le rovine di lunga guerra. Magnifiche torri e vasti palazzi regali caddero sotto i colpi di genti feroci e di genti locali, e come leggiamo che di Troia fu detto «è stata», chi potrà dubitare che si possa dire anche «Roma è stata»? Tuttavia, l'edificio di Crescenzio è rimasto saldo a custodia del ponte e Roma conserva tuttora il monumento dell'antichità.
Dunque, abbiamo parlato di sepolcro, di roccaforte, di castello. Nel 1367 il destino di questo monumento cambia nuovamente. Le chiavi dell'edificio vengono consegnate a Papa Urbano V per sollecitare il rientro della curia a Roma dall'esilio di Avignone. Da questo momento in poi Castel Sant'Angelo lega le sue sorti a quelle dei pontefici, che lo adattano a residenza in cui rifugiarsi nei momenti di pericolo. Sarà infatti Niccolò III, alla fine del XIII secolo, a far costruire poi il celebre passetto, questo corridoio aereo e segreto di circa 800 metri, attraverso il quale dalla residenza papale in Vaticano si poteva arrivare fino al castello sani e salvi. E per la sua struttura solida e fortificata, i papi lo utilizzeranno proprio come rifugio nei momenti di pericolo, ma anche per ospitare l'archivio e i tesori vaticani e come tribunale e prigione. Sarà Papa Paolo III al secolo Alessandro Farnese, uomo colto, amante delle lettere e delle arti, che durante il suo pontificato darà avvio alla fortificazione della città di Roma e alla ristrutturazione di Castel Sant'Angelo. Infatti, dopo il sacco del 1527 ad opera dei Lanzichenecchi, assoldati dall'imperatore Carlo V d'Asburgo, Roma era al culmine della sua decadenza. Basti pensare che dal milione di abitanti dell'età imperiale la popolazione si era ridotta a poco più di 30.000 residenti, e Papa Paolo III, dopo la sua elezione nel 1534, era quindi fermamente intenzionato a restituire alla città la dignità, lo splendore di un tempo, ma anche una sede degna del pontefice, e per le sue lunghe soste all'interno del castello si fece quindi costruire un appartamento. Ora, la Sala Paolina era indubbiamente l'ambiente di maggior prestigio degli appartamenti farnesiani. Era il luogo destinato ad accogliere ambasciatori, visitatori illustri, un vero e proprio salone di rappresentanza, e in quanto tale era dotato di un fastoso e curatissimo apparato decorativo, tanto da destare immediatamente l'ammirazione e la meraviglia dei visitatori. Il salone, di forma rettangolare, era interamente affrescato alle pareti con dipinti dedicati a grandi personaggi della storia classica e religiosa, e fu decorato tra il 1545 e il 1547 dal pittore Perin del Vaga e da una nutrita schiera di suoi collaboratori. Al centro delle due pareti corte, Paolo III volle che il posto d'onore fosse riservato a due figure, due simboli, i due padroni di casa del castello. Da un lato c'è un dipinto raffigurante l'arcangelo Michele, dall'altro lato invece c'è quello dell'imperatore Adriano, diciamo, l'ideatore del castello, una volta sepolcro. L'arcangelo Michele ha sicuramente il posto migliore, più in vista, diciamo così, perché quando si arriva, quando si entra nella sala paolina della loggia di Giulio II, ce lo troviamo proprio di fronte. È un dipinto del giovane pellegrino Tibaldi della scuola di Perin del Vaga e raffigura un San Michele Arcangelo nell'atto di rinfoderare la spada. Sulla parete di fronte, come dicevamo, quindi sull'altro lato corto della sala paolina, si trova il ritratto a figura intera dell'imperatore Adriano, questo ad opera di Girolamo Siciolante da Sermoneta, sempre della scuola di Perin del Vaga. L'imperatore ha una veste bianca bordata d'oro che arriva fin sopra le ginocchia e porta calzari alti fino ai polpacci. I suoi lineamenti sono raffigurati seguendo la ritrattistica ufficiale del secondo secolo d.C., il viso tondo, la barba e i capelli tra il rossiccio e il biondo scuro, un naso importante, lo sguardo deciso. Sulla spalla sinistra è poggiato un mantello rosso che nasconde in parte la spada riposta nel fodero. Ma nella sala paolina trovano posto anche le storie di altri due personaggi del passato che hanno precisi riferimenti con la figura di Papa Paolo III. Sono Alessandro Magno e San Paolo. Hanno in comune uno il nome del pontefice, l'altro il nome del suo battesimo. Si tratta di un richiamo alle origini storiche, alla civiltà classica e alla nuova destinazione in chiave cristiana del monumento. In pratica, tutto il complesso ciclo di affreschi è finalizzato all'esaltazione della figura di Papa Paolo III, far rivivere nella sua persona e nel suo pontificato la magnificenza della Roma imperiale e lo splendore della cristianità. A vedere per credere, quest'oggi non parliamo di un'opera d'arte in particolare, ma di un monumento, di un edificio dove la storia sembra essersi sedimentata nel complicato intrico di sotterranei, ambienti, logge, scale e cortili, che costituiscono l'attuale assetto di Castel Sant'Angelo. Per secoli gli uomini hanno modificato, aggiunto, a volte cancellato strutture preesistenti. Basta infatti scendere di qualche livello e dai fasti della Roma rinascimentale, della Sala Paolina, ci ritroviamo in un luogo buio, lugubre, le segrete del castello, alcune addirittura risalenti all'epoca medievale. Si trovano sotto il cortile della balestra, detto anche cortile del pozzo, e questo ambiente fungeva appunto da prigione. La cella più malfamata era quella detta San Malò o San Marocco, sul retro del bastione di San Marco. Il condannato veniva calato dall'alto e aveva a malapena lo spazio per sistemarsi mezzo piegato, perché non si poteva né stare in piedi né sdraiati. Tra il 1538 e il 1539 in una di queste celle fu detenuto anche lo scrittore, scultore e artista italiano Benvenuto Cellini. Famosa è la sua evasione. L'artista riuscì ad evadere una sera di festa al castello, calandosi dall'alto del muro di cinta con una corda fatta con le lenzuola. Nella caduta si ruppe una gamba, ma riuscì ugualmente a raggiungere la casa del cardinal Cornaro, suo amico. Fu però catturato nuovamente, ricondotto a Castel Sant'Angelo e stavolta rinchiuso nelle segrete celle a prova di evasione. Cellini stette in particolare in quella del predicatore di Foiano che era stato fatto morire di fame. La sua cella è famosa perché su una parete Cellini racconta nella sua biografia, nella sua vita, di aver disegnato durante la prigionia un Dio Padre e un Cristo risorto, di cui si possono ancora riconoscere le tracce sulla parete della cella. Gli presta la voce Stefano Mondini.
Il buon castellano mandava spesso segretamente a sentire quello che io facevo e perché l'ultimo dì di luglio io mi rallegrai da me medesimo assai, ricordandomi della gran festa che si usa di fare in Roma in quel primo dì d'agosto. Da me dicevo: tutti questi anni passati questa piacevol festa io l'ho fatta con le fragilità del mondo, quest'anno io la farò ormai con la divinità di Dio. E da me dicevo: oh, quanto più lieto sono io di questa che di quelle. Quelli che mi udirono dire queste parole, il tutto riferirono al castellano, il quale, con maraviglioso dispiacere, disse: «Oh Dio, colui trionfa e vive in tanto male, e io istento in tante comodità e muoio solo per causa sua. Andate presto e mettetelo in quella più sotterranea caverna dove fu fatto morire il predicatore Fogliano di fame. Forse che, vedendosi in tanta cattività, gli potria uscire il ruzzo dal capo». Subito venne dalla mia prigione il capitano Sandrino Monaldi con circa 20 di quei servitori del castellano, e mi trovorono che io ero Ginocchioni e non mi volgevo a loro, anzi adoravo un Dio Padre adorno di angeli e un Cristo risuscitante vittorioso che io mi avevi disegnate in nel muro con il poco di carbone che io avevo trovato ricoperto dalla terra di poi 4 mesi che io ero stato rovescio in nel letto con la mia gamba rotta. E tante volte sognai che gli angeli mi venivano a medicarmela, che di poi 4 mesi ero divenuto gagliardo come se mai rotta la non fossi stata.
A differenza di Benvenuto Cellini, che poi fu graziato dal Papa, molti prigionieri persero la vita nelle celle del castello, che nell'Ottocento veniva anche usato come tribunale. E nella zona del cortile davanti alla cappella dei condannati o del crocifisso venivano infatti eseguite le condanne a morte mediante la fucilazione. È impressa nell'immaginario collettivo la famosa scena della Tosca di Giacomo Puccini, quest'opera lirica ambientata a Roma nell'Ottocento, dove il pittore Cavaradossi, condannato a morte, finisce nel carcere di Castel Sant'Angelo e nel cortile viene fucilato per la disperazione della sua amante Tosca che, non reggendo il dolore, a sua volta si uccide buttandosi dalla terrazza del castello. In una delle romanze più toccanti, più famose della Tosca, e Lucevan, le stelle, al terzo atto, Mario Cavaradossi canta la sua disperazione. Qui è interpretato dal tenore Placido Domingo.
E Lucevan le stelle, e olezzava la terra, e un passo sfiorava l'arena, entrava in la fragrante, mi cadea fra le braccia.
Castel Sant'Angelo, con le sue mille sfaccettature, è stato il protagonista dell'appuntamento di oggi di Vedere per Credere. Sepolcro, roccaforte, castello, prigione e addirittura caserma, oggi Castel Sant'Angelo è un museo visitato per lo più da stranieri. Contiene numerose opere d'arte, affreschi, arazzi, ceramiche e un'interessante collezione di armi antiche. Inoltre, da qualche anno è tornato a rivivere uno degli eventi che richiamava spettatori veramente da tutta Europa. Stiamo parlando della Girandola, una festa pirotecnica spettacolare che avveniva proprio a Castel Sant'Angelo ogni anno a Pasqua e il 28 giugno per la ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo. Il 29 era riservato alla celebrazione liturgica e inoltre all'incoronazione del nuovo Papa. Per 300 anni, dal 1481 al 1861, questi fuochi d'artificio lasciarono tutti col fiato sospeso e con gli occhi al cielo. Poi la festa misteriosamente sparì. C'è chi addirittura attribuisce l'ideazione della girandola a Michelangelo Buonarroti e oggi, solo dopo un lavoro minuzioso di ricerca, si è in grado di riproporla nella sua bellezza. Io lascio l'ultima battuta a Maria Grazia Bernardini, storico dell'arte e direttore del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, alla quale appunto ho chiesto di raccontarci cos'è oggi Castel Sant'Angelo.
È un museo chiaramente sui generis, perché è un monumento da vivere, quindi è un monumento che non ha le classiche sale con le opere dentro, ma è un monumento da visitare, da capire, perché appunto ha avuto varie fasi e varie trasformazioni. Ma non è soltanto un monumento in se stesso, perché c'ha tante sale affrescate, quindi sono testimonianze artistiche soprattutto del Cinquecento molto importanti. Abbiamo una cappella disegnata anche da Michelangelo, quindi poi abbiamo l'intervento di Antonio da San Gallo, quindi insomma architetti e pittori importanti. Ma ci sono anche una serie di opere che sono bellissime e che stiamo piano piano risistemando e riallestendo, perché mi sembra giusto che il museo, il Castel Sant'Angelo, offra anche la vista di queste opere bellissime, tra cui abbiamo un Signorelli, un Lorenzo Lotto, un Crivelli, insomma abbiamo opere importanti.
Bene, io ringrazio Maria Grazia Bernardini, storico dell'arte e direttore del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo. Vedere per credere termina qui. L'appuntamento è per la prossima settimana. Da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento di giornata con i programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Avete ascoltato?
Vedere per credere.
Vedere per credere.
Grandi capolavori dell'arte di ogni tempo.
Grandi capolavori dell'arte di ogni tempo.
Vedere per credere.
L'infinito nel finito.